Wiki Radio. Francesco Pacifico racconta Harry Miller.
Harry Miller nasce a Brooklyn, New York, il 26 dicembre 1891 da genitori tedeschi. 26 dicembre per ora è la cosa più importante da dire di Miller, perché con un po' di approssimazione Miller tendeva a dire di essere nato il 25 dicembre e diceva «Una volta ogni mille anni circa nasce un uomo che non è un pidocchio e allora succede un casino ancora peggiore. Quando appare un uomo sembra che serri il mondo in una stretta mortale ed esso impiega secoli per liberarsene. Le persone equilibrate sono abbastanza furbe da chiamare questi uomini psicopatici». Qui il Trapiolo e il Capricorno aggiunge sull'argomento essere un messia: «Sono nato il 25 dicembre come Gesù Cristo, forse anche come Krishnamurti, che io sappia. Comunque questo era il tipo che io dovevo essere». E poi altrove dice: «E dato che io sono diventato Dio, bevo la vita fino alla feccia, sempre. Il destino del mondo mi è assolutamente indifferente. Ho il mio mondo privato e il mio destino privato. Non ho riserve e non scendo a compromessi. Accetto, sono, e questo è tutto».
One should, how shall I say, accept his doubts completely, as the Buddha once advised, you know. Accept despair and anguish and frustration and see it through. Don't go to a doctor, don't go to an analyst above all.
Il più grande enigma della scrittura di Harry Miller è proprio questo. Cosa voleva fare Miller con la scrittura? Voleva diventare un messia della liberazione o voleva diventare un bravo scrittore?
My book is the man that I am, the confused man, the negligent man, the reckless man, the lusty, obscene, boisterous, thoughtful, scrupulous, lying, diabolically truthful man that I am.
La vita di scrittore di Harry Miller comincia molto tardi, diciamo a partire dal 1930, quando si trasferisce a Parigi, lasciando finalmente l'odiata New York per vivere, lasciando la seconda moglie, June Edith Smith, e lì, insomma, anche grazie all'aiuto di Anna Nin, inizia a vivere una vita d'artista, una vita bohemienne, e a scrivere Tropical e Cancro. Prima di tutto questo, diciamo, le cose da dire sulla vita di Miller sono abbastanza noiose. Appunto, figlio di immigrati tedeschi, attivo nel Partito Socialista, frequenta l'università a New York, e si sposa in prime nozze con una tale Beatrice Silva Sweekens nel 1917. Dopodiché si sposa con John Edith Smith e nel 28 si trasferisce a Parigi per alcuni mesi, appunto con la moglie. Dopodiché torna a New York, lascia la moglie e ritorna a Parigi da solo. Fino al momento in cui arriva a Parigi da solo e può finalmente dedicarsi all'amore della sua vita, la letteratura, nella vita di Miller non sono successe molte cose. Anzi, diciamo, se vogliamo rendere l'idea di come ha vissuto Miller prima di diventare l'autore di Tropico del Cancro, lui stesso disse poi nel libro Plexus: «Mi esaurivo nei preparativi. Ero così preso dall'idea di essere scrittore che riuscivo a malapena a scrivere». Abbiamo quindi uno scrittore che divenne poi famoso perché in qualche modo cercava di rompere con la letteratura buona, civile, educata, che non si sporcava, e cercava di far rompere la vita dentro la letteratura.
In any great society there ought to be room for those who disagree with the views of society, that they should be able to live on the fringe. These people who don't believe. If the society is a great one, what has it to fear from a few men who are in disagreement with it? Why don't you let these men refuse to do all the things that you think are necessary and important? Lead their own lives. What harm can there be to society? Maybe a great deal of good, you know.
George Orwell, che fu il primo a parlarne seriamente dal punto di vista critico, lo definì scrittore completamente negativo, non costruttivo, amorale, un passivo raccoglitore del male, una specie di Whitman tra i cadaveri. E questa sembrerebbe, diciamo, una descrizione abbastanza negativa se non ci fosse quel finale, una specie di Whitman tra i cadaveri. Come Whitman, fondamentalmente Harry Miller voleva essere uno scrittore che affermava la vita, uno scrittore che accettava tutto quello che vedeva. Una cosa che mi ha molto colpito, Miller ha parlato moltissimo di due città, sono New York e Parigi, E fondamentalmente lui scelse Parigi, dove scrisse insomma i suoi libri migliori, scelse Parigi contro New York perché New York era troppo pulita, mentre a Parigi la gente andava in giro completamente nera, sporca, puzzava di morte. E questa cosa per lui era quello che doveva poi emergere nella letteratura. D'altra parte lui scriveva cose come: dentro di me gioisco tutto il tempo, anche quando sono depresso, non dubito mai, neanche per un minuto, mai, sono assolutamente sicuro di tutto. Quello che fa Harry Miller può sembrare una provocazione anche datata, insomma, parlare di sesso e raccontare tutte le sue avventure sessuali a Parigi, questa vita senza un soldo, però fondamentalmente Miller fa una vera provocazione alla letteratura. Chi ama letteratura è di solito, non so, innamorato di scrittori che cercano di controllare la vita. Se prendiamo anche veramente i più virtuosi, i più pazzi, i più intelligenti, nel mio caso posso parlare di Proust, di Nabokov, vediamo comunque persone che non vogliono affermare se stesse. Anche Proust, che ha dedicato quasi 3.000 pagine alla propria biografia romanzata, non vogliono poi dire io. Invece Miller vuole proprio completamente esplodere sulla pagina, appunto, fino a scambiare la propria data di nascita di un giorno, portata dal 26 dicembre al 25, a dichiarare che in qualche modo il Messia è un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo. Anche da queste sue dichiarazioni vediamo come Miller fosse lo scrittore della vita che rompe e distrugge la letteratura. Eppure, quando andiamo a vedere la sua vita, Miller non ha avuto una vita interessante, ha avuto una vita che era tutta votata al trovare il modo di scrivere. Per questo appunto possiamo saltare molto tranquillamente i primi 30-40 anni della sua vita e andare al suo trasferimento a Parigi nel 1930. Ed è qui che inizia questo confronto interessantissimo fra due delle più belle città del mondo, appunto New York e Parigi. Il primo libro che scrive a Parigi è Tropico del Cancro, che è dedicato appunto alla sua vita bohemienne nella capitale francese. Dopo scrive Tropico del Capricorno, che invece è un libro astiosissimo e nerissimo sulla vita che ha condotto a New York prima di venire in Francia a fare questa sorta di Erasmus ante litteram fra donne, letteratura e la frequentazione dei surrealisti. Quindi arriva a Parigi senza un soldo, ma poi insomma grazie probabilmente alla sua grande simpatia e all'incontro con Anaï Nin inizia non solo a entrare in contatto appunto con i surrealisti, con altri scrittori, con giornalisti, ma trova appunto in Anaï Nin la finanziatrice di questo stile di vita, ed è lei che fondamentalmente paga l'affitto per l'appartamento di Villa Seurat in cui passerà insomma gli anni 30, e finanzia anche la prima stampa di Tropico del Cancro. Tutto quel che chiedo dalla vita è un mucchio di libri, un mucchio di sogni e un mucchio di fica. Mentre borbotta queste cose sopra pensiero, mi guarda col sorriso più dolce, più insidioso. Ti piace questo sorriso? Dice, e poi, più schifato, se solo trovassi una fica ricca per sorriderne in questo modo. Ecco, diciamo che Harry Miller questa cosa era capitata perché aveva trovato Anaï Nin.
1931 was also the year when Henry Miller and his wife came to visit me in Louveciennes, and that began the interesting part of my life. When Henry appeared, what was always so obvious in him was his tremendous joy in life, his humor, his enjoyment of everything, his curiosity about everything. As soon as he appeared, one felt elated by his presence.
The thing that distinguished you in the group was that you were the listener, but your listening was always eloquent.
Non è che non faccia proprio nulla a Parigi, insomma, riesce a trovare un impiego per l'edizione parigina del Chicago Tribune come correttore di bozze e prova anche a scrivere dei pezzi. Nel 1934 Tropico del Cancro viene bandito negli Stati Uniti con l'accusa di oscenità. La cosa interessante è che a questo punto di Tropico del Cancro possiamo smettere di parlarne, diciamo così, in inglese per 30 anni, perché sarà solo negli anni 60, in piena, diciamo, rivoluzione dei costumi, che Miller vincerà la causa insieme alla casa editrice americana Grove Press, ma di questo ne parliamo più tardi.
It is now the fall of my second year in Paris. I was sent here for a reason I have not yet been able to fathom.
Nella prima pagina di Tropico del Cancro capiamo subito cosa intende fare Miller con questo libro e in generale con la letteratura. Possiamo proseguire questo ragionamento. Su che tipo di scrittore è stato Henry Miller?
I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive. A year ago, 6 months ago, I thought that I was an artist. I no longer think about it. I am.
Non ho né soldi, né risorse, né speranze. Sono l'uomo più felice del mondo. Un anno, 6 mesi fa, pensavo di essere un artista. Ora non lo penso più, lo sono. Tutto quel che era letteratura mi è cascato di dosso. Non ci sono più libri da scrivere, grazie a Dio. E questo allora? Questo non è un libro. È libello, calunnia, diffamazione. Ma non è un libro, nel senso usuale della parola. No, questo è un insulto prolungato. Uno scaracchio in faccia all'arte, un calcio alla divinità, all'uomo, al destino, al tempo, all'amore, alla bellezza, a quel che vi pare. Canterò per voi, forse stonando un po', ma canterò. Canterò mentre crepate, danzerò sulla vostra sporca carogna. Per cantare bisogna prima aprire la bocca, ci vogliono un paio di polmoni e qualche nozione di musica. Non occorre avere fisarmonica o chitarra, quel che conta è voler cantare. E dunque questo è canto, io canto. Questo era, insomma, non l'incipit, ma la dichiarazione fondamentale che si trova nella prima pagina di Tropico del Cancro. Ecco, certamente non lo si può definire uno scrittore letterario, però lo si può definire uno di quegli scrittori che traviano i giovani, che conquistano un lettore quando ha 16, 20 anni, 23 anni, quando è in viaggio con un amico su un traghetto, andando in Grecia o andando, non so, nei fiordi. E probabilmente, insomma, neanche ha mai cercato di essere altro che questo. Everything I told you, every time we did it, always out of danger, always almost over. Everything I told you, every time we did it, always out of danger, always almost over. Everyone I love won't live forever. The makes you happy. What kind of thoughts makes you laugh? Yeah, tell me. What is the name of this woman? Oh God, why am I feeling much better? In questo momento mi viene di tornare sul rapporto tra Parigi e New York e di leggere delle pagine di una lunga lettera che scrive al suo amico Alfred Perlet Miller durante un viaggio in transatlantico da New York a Parigi. Dice: America, quanto mi pare lontana. La distanza non lo spiega, c'è dell'altro. Quando penso a New York, penso a un neonato gigante che gioca con gli esplosivi. Non tanto nuovo, piuttosto disumano. L'esperienza complessiva di un uomo non ha valore. Ci si sveglia la mattina per contemplare un continente vergine che non conosce storia. Un salto netto, senza transizione, dalla barbarie alla demenza della civiltà. Una civiltà esterna che si manifesta in manopole, lampadine, staffe, scaffali, viti, carrucole, acciaio, cemento. Come o perché un grattacielo sia stato costruito non ha alcuna importanza. È lì, solo questo conta. Fatti, fatti. Ti colpiscono in un occhio, ti stendono al tappeto, ti calpestano. Cammini tra i fatti ogni santo giorno, ci dormi con i fatti, li mangi i fatti. Supponiamo che nel corso di una notte newyorkese tutte le meraviglie d'Egitto, Cina, Cartagine, Roma e Babilonia venissero dispiegate in strada e lasciate lì. Supponiamo che nessuno sapesse da dove vengono, come ci sono finite lì, cosa significavano. New York è così, è l'interno di un orologio che funziona alla perfezione, in un caos incredibile. Nessun uomo è mai stato fuori a guardare com'è l'orologio. Nessun uomo sa nemmeno cos'è un orologio. L'orologio segna il tempo alla perfezione. Che genere di tempo? Domanda che nessun americano si pone mai. È il tempo, anzi, per meglio dire, è un orologio, o un meccanismo che somiglierebbe a un orologio se nella coscienza di un americano ci fosse una parte in grado di immaginarsi un orologio. Ma non c'è. E così descrive New York questo meccanismo orologeria spietato da cui fece di tutto per fuggire. E invece è bellissimo la descrizione di Parigi, uno direbbe insomma la Parigi romantica, la Parigi dei caffè, degli scrittori, degli artisti. No, quello che piace a Miller è piuttosto un'altra cosa. A un certo momento, di colpo, mi sono reso conto che ci trovavamo su Boulevard Sébastopol. Mi sono concentrato sui negozi, la folla, gli uomini e le donne uno per uno. Tardo pomeriggio, cielo coperto. L'intero viale è registrato sul mio nervo ottico a toni foschi. Non è colpa del cielo coperto, è qualcosa nel cielo, qualcosa di eterno, un'esalazione permanente che si leva da ogni singolo cittadino e dai suoi antenati nelle tombe. Boulevard Sébastopol è quasi nero. Un nero fuligine, non il nero egizio brillante che riflette gli atri dei grattacieli. Guardo le persone sui marciapiedi, anch'esse nere, nere e decrepite, a brandelli come il muro del palazzo in demolizione, segnato dalla macchia del camino e dalla carta da parati sbiadita. Siamo solo a metà pomeriggio e già sono nere. Sono così fin dal mattino, andranno a letto nere, si risveglieranno nere. Il cielo rimarrà coperto, pioverà ancora e sulla strada torneranno le bancarelle d'occasione con le piccole sacche nere in cui portare la merce. Cammineranno con una scarpa sì e una no. Un soldo varrà e verrà contato con cura anche se è un soldo bucato. Niente finirà gettato nel canale di scolo, nemmeno una buccia di banana. Quest'uomo chiederà ad accendere per risparmiare un fiammifero. Domani la situazione peggiorerà e però nessuno si sognerà di dire che vada in malora, radiamolo al suolo. Nessuno osa immaginarsi una vita senza sporco, senza povertà, senza dolore, miseria, malattie, morte, sciagure. Questi elementi scorrono tutti lungo la strada in un fiume nero, una fogna di disperazione che scorre in mezzo agli inferi, dove i fantasmi e gli antenati vagano senza pace. Sono così vicini gli uomini di lì sotto che i piedi di chi è sopra grattano le teste di chi è sotto. E insomma, non sarebbe proprio il motivo per cui uno va a Parigi, però diciamo che a Parigi Miller riesce a trovare una via di fuga dall'America che in fondo era l'America del déco, dei grattacieli come il Chrysler, che è fatto come il cofano di una macchina in cima, e un grattacielo dello stesso periodo, appunto il déco, che si trova a Bryant Park ed era il grattacielo della Compagnia del Carbone, e per questo motivo l'avevano fatto come il carbone, come un enorme ciocco di carbone altissimo, tutto nero e con delle cromature dorate. Insomma, in questa città che stava cercando di dare una forma astratta, insomma, un nuovo gotico, però un gotico materialistico, un gotico in cui allo slancio si univano tutti i valori del capitalismo, Miller scappa e va a cercare il nero, la foligine, i morti, la depressione di Parigi. Alla fine però, quando penso di aver chiarito questa differenza tra New York e Parigi e decido che New York è la città dei grattacieli e della pulizia, mentre Parigi è la città della sporcizia, trovo un passaggio di Tropico del Capricorno in cui invece si inizia a dire: vabbè, ma cosa sarebbe la 42esima strada, si mette a dire Miller, un posto fondamentalmente di lebbrosi, di sicari, di spacci d'oppio. Quindi alla fine anche questa New York non è che fosse poi così pulita, non è che poi alla fine Henry Miller, pur essendo partito a quasi 40 anni per Parigi, in fondo era semplicemente un ventenne che cercava soltanto di andare in una città diversa da quella in cui era cresciuto, da quella, diciamo, dove avevano trovato la serenità i genitori, non lo so. Insomma, le cose che dice Miller vanno sempre prese con un po' di beneficio di inventario. Fondamentalmente era una persona, a quanto dicono tutti quelli che lo frequentavano, una persona buonissima, una persona con una grande ispirazione, diciamo, magari non un filosofo, però comunque una persona che voleva descrivere i posti in cui viveva, voleva descrivere la vita che voleva fare. Ma Miller dovunque va cerca in quello che descrive un qualche punto di contatto con la sua sensibilità, e da questo rapporto del Miller filosofo con le città, con i posti che va a visitare, possono nascere molte combinazioni divertenti. Una che voglio leggere la troviamo nel Colosso di Marussi, che è un libro che scrive in Grecia Miller dopo essere andato a trovare Lawrence Darrell, lo scrittore inglese famoso anche in Italia per il Quartetto di Alessandria, una serie di quattro romanzi pubblicati da Delphi in Italia alla fine degli anni Ottanta. E in occasione di questa visita Miller va a visitare il palazzo di Cnosso e scrive questa cosa che rappresenta un po', secondo me, la società ideale in cui vorrebbe vivere. Cnosso, in tutte le sue manifestazioni, suggerisce lo splendore, il buon senso, l'opulenza di un popolo potente e pacifico. È Gaia, sana, igienica, salubre. La gente comune aveva un grande ruolo, questo è evidente. nel corso della sua lunga storia vi fu sperimentata, dicono, ogni forma di governo nota all'uomo. Per molti versi essa è vicina all'età moderna, al XX secolo potrei dire, più di epoche posteriori del mondo ellenico. Si sente l'influenza dell'Egitto, la casalinga immediatezza umana del mondo etrusco, il saggio spirito di organizzazione comunitaria del tempo degli Inca. Ecco, qui insomma lui combina insieme tante cose eterogenee su cui chiunque potrebbe avere da ridire, ma che dette da lui sembrano comunque insomma un plausibile inventario di esperienze sociali positive. E continua: non pretendo di sapere, ma sentì, come di rado ho sentito davanti alle rovine del passato, che qui per lunghi secoli regnò un'era di pace. C'è a Knoss un'aura di concretezza, il tipo di atmosfera evocata dicendo cinese o francese. La nota religiosa sembra graziosamente attenuata. Le donne avevano un ruolo importante, paritario, nelle faccende di questo popolo. Si percepisce nitido uno spirito giocoso. Predominava insomma una nota di gioia. Si sente che l'uomo viveva per vivere, che non era afflitto da pensieri di vita ultraterrena, non era soffocato e impastoiato da eccessiva riverenza per gli spiriti ancestrali. Era religioso nel solo modo che si addice all'uomo, usando al meglio ciò che capita, cavando il massimo di vita da ogni minuto che passa. Knoss era terrestre nel senso migliore del termine. Dopo la scrittura dei suoi due libri fondamentali, Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno, negli anni 30, Miller continua la sua carriera da scrittore, ma fondamentalmente quei due libri, che poi faranno quasi per intero la sua fama, si spandono per l'Europa e in America, soprattutto, cioè quasi esclusivamente sotto contrabbando. E quindi non si può parlare insomma del tipo di fama a cui aspirava, la fama messianica a cui aspirava. I tempi in America, la sua patria, non erano chiaramente maturi. Negli anni 50 però matura l'esperienza della poesia e della letteratura beat, oltre insomma all'esplosione del rock and roll. E quindi diciamo l'America si organizza un po' di più per essere in grado di accogliere il genio del messia Miller, e la cosa avviene in una forma quasi spettacolare proprio all'inizio degli anni 60, quando Grove Press pubblica Tropico del Cancro e subito si becca una denuncia per oscenità. Una denuncia per oscenità negli anni 60 naturalmente è cosa molto diversa che una denuncia per oscenità negli anni 30, siamo in un mondo completamente diverso, e quindi diventa un po' una causa celebre, tanto che alla pubblicazione nel 61 in America fa seguito proprio nell'inverno del 62, e con una traduzione eccellente, quella di Luciano Bianciardi, fa seguito la traduzione proprio in Italia con Feltrinelli di Tropico del Cancro. L'autore si può considerare affermato, però bisogna prima risolvere la questione del processo per oscenità. Il processo si risolve nel 64 con una vittoria di Grove Press e dell'autore. Tra i vari interventi di insomma esperti di lingua e letteratura inglese, voglio citare l'intervento del professor Morton Bloomfield, che viene convocato per testimoniare sulla questione delle cosiddette four letter words, cioè con cui di solito si designano le parolacce in inglese. L'intervento del professor Bloomfield è molto semplice. Dice che in inglese le parole usate per designare insomma in maniera educata, civile e accettata gli atti sessuali, gli organi genitali, sono parole di derivazione latina o francese che sostanzialmente significano quello che, quando viene detto in inglese, viene considerato un reato, e per questo motivo dovrebbe essere possibile concentrarsi solo sul valore letterario dell'opera, soprattutto apprezzandone anche l'utilizzo insomma di parole gergali, di parole della tradizione, e mettere da parte questa questione dell'oscenità. Naturalmente non è un argomento a prova di bomba, sono solo i tempi che sono cambiati e Miller può finalmente diventare il messia del sesso e della vita vera che ha sempre sognato di diventare.
It doesn't matter what road you take to reach paradise, and beside that even one might say that paradise is not even just around the corner, but right under your nose, if you happen to be lucky and aware enough, you know?
In realtà, poi finisce sempre che quando parlo di Miller e della vita sto pensando solamente al destino della sua opera, perché probabilmente era la cosa che gli stava più a cuore. Però, anche se la sua opera non era ancora sdoganata in America, non lo è stata fino al 64, Miller si era comodamente ritrasferito in patria ed era andato a vivere nella California dei Figli dei Fiori, insomma a Big Sur. E da qui inizia fondamentalmente la sua lunghissima vecchiaia, perché Miller è morto per complicazioni, problemi respiratori nel 1980. Nella sua lunghissima e molto serena vecchiaia, anche a giudicare da tutti i video che si possono trovare di interviste su YouTube, in questa sua serena vecchiaia californiana, Miller è accompagnato, ovviamente come nel resto della sua vita, da donne belle e un po' assurde. Ci sono un paio di sue amanti, diciamo platoniche, interessanti da raccontare. Una è una ragazza che posava per i pittori, che insomma, siccome Miller nella vecchiaia aveva cominciato a dipingere acquerelli, inizia a stare da lui come modella, come cuoca e anche un po' come badante. La modella ha un nome molto interessante, Twinka Thibault, ed era figlia di un pittore, e fondamentalmente si stabilisce a casa sua. Dopo essere stata molto preoccupata all'idea di trovare un pornografo e sporcaccione, invece trova un uomo, dice, gentilissimo, interessantissimo, che è stato una sorta di mentore. Twinka pubblica un libro che si chiama What Don't You Know, che è una serie di conversazioni serali prima di andare a dormire col suo mentore Harry Miller. E tra le cose che impariamo, insomma, sul rapporto di Harry Miller col sesso, c'è il fatto che il sesso non fosse assolutamente un ingrediente necessario per i grandi amori. Ovviamente per i grandi amori si intendeva più o meno qualunque cosa, cioè qualunque accostamento a una donna che potesse dare una qualche ispirazione e riempire la vita. Quindi fondamentalmente l'immagine di Harry Miller, che parla continuamente di sesso nei suoi libri, viene non ridimensionata, in qualche modo sublimata, anche sostituita da un'immagine più interessante. Insomma, Miller nella vecchiaia si scopre con queste giovani amanti platoniche come una persona assolutamente idealista e assolutamente non rapace. Nel libro di Twinka Thibault troviamo affermazioni di Miller come l'amore è il tema più importante della mia vita perché mi ha dato praticamente tutta la benzina creativa che avevo. Avrei potuto scrivere volumi interi sull'argomento dell'amore non corrisposto. Poi dice: sono stato innamorato di molte donne, ma non ho mai scritto davvero dell'amore con la A maiuscola. Ho scritto di sesso. E poi: sacrificherei qualunque cosa, denaro, lavoro, mogli, figli, per l'amore. E sempre, naturalmente, per l'amore di una donna irraggiungibile, una donna elusiva.
It begins with the fact that the man, a middle-aged man, thinks that he is becoming impotent.
Alla fine, personalmente, non sono mai veramente tranquillo quando leggo Harry Miller, ma neanche quando ne parlo. Quindi sono andato per prepararmi su YouTube a vedere molte delle interviste che ha fatto, e ne ho trovata una veramente commovente. C'è Harry Miller nell'ultimo letto da lui abitato, e sta lì e lo stanno intervistando, e lui si mette ad accusare il creatore e dice, con questa sua voce simpatica, con gli occhietti piccoli così, si mette a dire: no, io non credo che ci sia un creatore di questo mondo, però nel caso lo accuso comunque per quello che ha fatto.
I accuse the creator, if there is one, of making the world as it is.
Poi continua a chiacchierare e dice: beh, in realtà io... No, non dice neanche in realtà, però è come se lo dicesse. Dice: io sono grato a questo creatore, chiunque sia, se è una cosa, se è una persona, se è un come, chiunque sia, io sono grato. Perché ho fatto una bella vita, mi sono successe tante cose, mi è andata molto bene. E comunque devo aggiungere una cosa: io ho contribuito a rendere questo mondo meraviglioso.
That's why I wrote so much about me. Me, it sounds so terrible, and here I am. I still resent the word, you know what I mean? I'm alive to the end.
Ecco, mi sembra che in questa intervista, anche nel fatto stesso di farsi un'intervista sul letto di morte, no? Questa idea della letteratura, della parola soprattutto, più che la letteratura, come una continua opera di conversione, no? di conversione alla bellezza delle persone, insomma, tutta l'opera di Miller, la vita di Miller si possa un po' concludere.
Il 26 dicembre 1891 nasce a New York Harry Miller. Francesco Pacifico l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.